Bene, buongiorno a tutti e innanzitutto grazie a tutti coloro che mi hanno presentato e mi hanno invitato e grazie ovviamente anche a voi per essere qua. Sono molto molto contenta di questa occasione perché uno degli obiettivi di questo libro, o meglio, una delle speranze legate a questo libro, che è il libro meno accademico che ho scritto, era proprio quello di provare a dialogare, a confrontarmi con chi sta fuori dall'accademia. Quindi tutte queste occasioni sono esattamente quelle che cercavo e che amo di più e quindi spero che dopo ci sia anche un dialogo, un confronto perché è questo che mi interessa molto. Ora proverò a dire qualcosa, a presentare un po' nei suoi punti fondamentali questo libro. Ovviamente proverò anche a rispondere alle domande che mi sono state fatte e poi appunto spero che ne discuteremo insieme. Inizio dalla prima frase del libro perché è una frase che appunto mi serve per spiegare cosa avevo in mente, che è sempre importante, credo. Il libro inizia dicendo: questo libro nasce da una insofferenza, da una convinzione e da un desiderio. Quindi, innanzitutto, vi spiegherò queste tre ragioni che mi hanno mosso a scrivere il libro. Nasce da un'insofferenza, sì, perché appunto a partire dal 2016, in particolare quando la parola post-verità è stata definita parola dell'anno, questa parola è diventata una parola un po' ossessiva. Aggiungo subito dopo, oltre che di post-verità, si è iniziato a parlare in modo abbastanza ossessivo di fake news. Parola, espressione che non è secondo me esattamente la stessa cosa, ma di questo magari diremo dopo. Quindi, insomma, una grande attenzione sociale, mediatica, politica su questi temi e però, come spesso avviene, anche a mio avviso, una grande, grande confusione, per cui questa parola post-verità veniva usata in modi diversi, in contesti diversi. Come in realtà se non ci fosse nessun problema, è come se ciascuno parla la sua lingua e però appunto facciamo finta che non sia così. E ricordo in particolare, lo cito anche en passant nel libro, una trasmissione televisiva che badate bene, era secondo me una delle più serie in assoluto, quindi lo dico con il massimo apprezzamento per la trasmissione in generale, la trasmissione di Lucia Annunziata in mezz'ora, che ha dedicato una puntata alla post-verità, dove c'erano tre ospiti, come dire, seri e autorevoli, e parlavano di questa parola post-verità. Ciascuno la usava in modo diverso, ma come dire, questa cosa non emergeva, nessuno, neanche l'Annunziata, che pure è secondo me uno dei pochi punti alti del nostro giornalismo, diceva: beh, ma state dicendo cose diverse. Quindi, insomma, questa era l'insofferenza. A volte noi siamo bombardati da parole che diventano parole chiave e non ci rendiamo conto del fatto che queste parole chiave vengono tirate da tutte le parti e quindi diventano un po' vuote. Questo libro nasce anche da una convinzione, però, e la convinzione è che sotto questo gran parlare di post-verità e di fake news, magari appunto in modo confuso e impreciso, però ci sia qualcosa di importante su cui riflettere. Questo è stato per me un tema anche un po' di dissenso con i miei colleghi, perché devo dire che molti miei colleghi mi hanno guardato, ah, ti occupi di post-verità, come dire. Lo ritieni qualcosa di veramente interessante, al di là del fatto che se ne parla così tanto? Sì, lo ritengo una cosa molto interessante e molto importante, e di questo parlerò perché è il punto del libro. E infine, appunto, nasce da un desiderio, che è quello che ho subito qui espresso, ed è il desiderio di, mettere in gioco le mie competenze di analisi linguistica, discorsiva, perché appunto ho una formazione e insegno semiotica, quindi mi occupo di analisi del linguaggio, mettere un po' al servizio queste competenze tecniche, accademiche, al servizio di una riflessione, di un'indagine che fosse di un interesse un po' più generalizzato, nella convinzione, nell'auspicio che appunto il sapere e le competenze debbano servire anche quando possono come dire, entrare un po' e nel loro piccolo a incidere sul sociale. Quindi da questi moti, diciamo, questo libro è nato un po' come un'urgenza, nonostante sapessi che ce ne fossero vari altri in cantiere, fra l'altro con Maurizio Ferraris, rispetto a cui ho posizioni evidentemente divergenti, però siccome stimiamo da colleghi, stiamo facendo proprio un progetto insieme in cui confrontarci sulle divergenze radicali che abbiamo su questo tema. Allora, inizio a dire qualcosa. Partiamo dalla grande confusione sul tema post-verità. Lo voglio appunto evidenziare anche qui. Quando parliamo di post-verità, molto spesso, cioè chi ne parla, intende cose un po' diverse. Alcuni parlano di post-verità per dire di un'epoca, di un mondo in cui le verità si sono ormai moltiplicate, non ci sono più soggetti istituzionali che possano garantire la verità. Questo fa parte anche di molti dei discorsi politici che ascoltiamo e di chi in questo momento al governo. Le istituzioni che siano i grandi giornali, i grandi politici, la politica per eccellenza è come dire, responsabile un po' di tutto il male del mondo, quindi non possiamo e non dobbiamo tenerne conto, quindi non ci sono più verità ufficiali e se ci sono sono false, con tutta la contraddizione di una verità falsa. Quindi la post-verità e l'epoca della post-verità è quella in cui appunto non possiamo più contare su verità, ripeto, istituzionali. E questa è un'idea che circola. Poi c'è un'altra idea che circola, che è quella ancora più radicale, in cui appunto post-verità significa semplicemente fake news, quindi questo termine viene utilizzato per dire che siamo in un mondo in cui proliferano le fake news, in cui non abbiamo modo di garantire invece una verifica della verità, perché ormai questa specie di patologia si è diffusa, le fake news sono all'ordine del giorno e insomma non possiamo arginare questo meccanismo. Oppure, che è la definizione poi che ne dava appunto l'Oxford Dictionary, la post-verità è quell'epoca in cui ciò che domina, ciò che è più cruciale e determinante nel definire i nostri parametri e i nostri discorsi è l'emotività. E questa è una dimensione assolutamente fondamentale su cui noi dobbiamo riflettere sempre più spesso, appunto, le nostre affermazioni pubbliche sono sostanzialmente l'espressione di una emotività anche sinceramente sentita e vissuta, quindi non falsa. Qualcosa che davvero si sente, si prova, ma che è dell'ordine appunto dell'emotivo e non del razionale. riflessivo, del razionale. Allora, a me quello che interessa di più è proprio questa terza, scusate, accezione del termine post-verità. Penso che su questo predominio della dimensione emotiva, dobbiamo soprattutto riflettere, perché lì c'è, appunto, un punto fondamentale. Ma dicevo, appunto, rispetto a tutto questo si potrebbe avere un atteggiamento, come dire, o fatalista, nel senso ormai è così, siamo condannati a questo mondo, o si può avere un atteggiamento estremamente allarmista e un po' emergenziale. È scoppiata questa cosa, appunto, oddio, cos'è questa cosa nuova che sono le fake news che ci stringono da tutte le parti. Io non voglio avere né un atteggiamento fatalista né un atteggiamento, appunto, da emergenza. Penso che i fenomeni vadano capiti e penso che questo sia un fenomeno molto importante, appunto, che merita tutta la nostra attenzione, e non l'attenzione mia perché mi occupo di linguaggio, ma l'attenzione nostra in quanto cittadini e soggetti politici nel senso più ampio del termine. Perché però non voglio avere un atteggiamento emergenziale? Perché una delle cose che secondo me va proprio sfatata per capire meglio questo fenomeno è la convinzione che il problema della post-verità e il problema delle fake news sia un'improvvisa emergenza che è scoppiata all'improvviso, appunto. Chi l'avrebbe mai detto che ci si ritrovava in un mondo così? Ecco, questo io credo che sia profondamente sbagliato e che invece sia assolutamente necessario per provare a gestire questo problema. Perché appunto non siamo vittime di un destino a cui non ci possiamo opporre, a qualunque cosa possiamo fare resistenza, però per avere un atteggiamento critico e appunto di resistenza dobbiamo capire da dove viene questa evoluzione del mondo, dell'informazione e della conoscenza. Perché in questa evoluzione siamo e siamo stati tutti coinvolti, a mio avviso, ed è un'evoluzione che le cui origini rintraccio nel primo capitolo di questo libro con grandissima convinzione. Questa è una delle cose di cui veramente sono più convinta, nella televisione. Mi ha molto stupito che in tutti questi dibattiti sulla post-verità e sulle fake news, sempre il grande colpevole sia individuato nella rete, nei social network e in tutto il mondo più contemporaneo legato a internet, che sicuramente, come dire, dà un contributo e ci arriverò. Però senza problematizzare come ci siamo arrivati a questo punto e come tutti noi, ripeto, tutti noi, nessuno escluso, ci siamo abituati a un regime, diciamo così, di verità che è molto, molto diverso da quello che probabilmente si poteva avere 30 anni fa. A cosa mi riferisco? A un certo punto, siamo negli anni Ottanta, la televisione che era, come dire, il suo massimo di espansione e di potenzialità, prende una strada. Prima la prende in via, come dire, quasi sperimentale ed era l'avanguardia, era la Rai 3 di Angelo Guglielmi. Poi questa strada in qualche modo evolve e diventa la strada di massa, cioè prende la strada, per così dire, un po' per semplificare, della realtà. Cosa intendo? Intendo che iniziano a popolare i palinsesti televisivi tutta una serie di trasmissioni che si basano sulla indagine e sulla restituzione della realtà. Un giorno in pretura. per dire, una trasmissione che sicuramente tutti conosciamo e ha fatto storia, ma chi l'ha visto, Telefono Giallo, tutte testate, alcune di queste esistono tuttora, quindi con una longevità assoluta, che appunto per la prima volta in modo rivoluzionario e appunto e avanguardistico, Guglielmi veniva dalle avanguardie, portavano in un mezzo di massa come la televisione la realtà, dicendo appunto guardiamo i fatti, interroghiamoci su quello che succede nel mondo e non facciamo solo intrattenimento con le soubrette e altri i balletti. Da quegli esperimenti, a poco attraverso un'evoluzione, come dire, costante, giornaliera, che non ha più smesso di evolvere in quella direzione, la televisione si è sempre più
Abbassare un pochino la voce, dottoressa.
alzare o abbassare, non ho
Posso
capito.
avvicinare il microfono?
Alzare. Prova ad avvicinare un po' più il microfono. Ok. E da allora, dicevo, è iniziato un'evoluzione che non si è più interrotta e che tuttora è in corso, in cui la televisione si è sempre più fatta carico, diciamo così, di portare dei pezzi di realtà nella sua logica televisiva, con il risultato che ha creato degli ibridi in cui è difficilissimo dire, anzi è impossibile dire se quel che la televisione ci offre è reale o è finzionale. Ovviamente è arrivata l'epoca dei reality show e il Grande Fratello, l'Isola dei Famosi, cose rispetto a cui possiamo fare, come dire, i superiori e dire io non li guardo, ma più o meno come appunto diceva il professor Diodato prima, noi tutti siamo immersi in questa cosa, quindi che poi io lo guardi, non lo guardi o lo guardi meno di un altro, comunque fa poco la differenza. Allora io sfido a darmi una risposta convinta alla domanda, ma quello che succede, non so, sull'Isola dei Famosi, tutti sapete cos'è, anche se forse non l'avete mai visto con continuità, però sapete cos'è. Quello che succede lì è reale o no? Io penso che ne potremmo parlare per ore, perché non arriveremmo a una risposta convinta e chiara, perché non c'è una risposta chiara, perché quello che avviene lì sull'isola, certo che è reale, avviene veramente. Posso dirvi che tante volte ho parlato, ho volutamente cercato e interrogato degli sceneggiatori o di produttori di questo tipo di trasmissioni e anche dell'Isola dei Famosi in particolare, che mi hanno assolutamente confermato che, come dire, non c'è una falsificazione, non è che ripetono le scene, non è che viene detto ai partecipanti adesso dovete fare così, quindi con delle istruzioni di sceneggiatura. Quello che avviene, avviene veramente, anche con i rischi che comporta, perché alcune di queste trasmissioni poi mettono le persone in situazioni estreme, eccetera, eccetera. Quindi avvengono realmente quelle cose, però avvengono realmente in una realtà che ha la telecamera fissa, chi fa quelle azioni sa che è sotto una telecamera fissa, che tutto quello che fa verrà visto, ha una sceneggiatura di massima, nel senso che sa che è lì con altre X persone, mentre io se esco in strada non so chi incontrerò, ad esempio. Quindi ci sono comunque, diciamo, dei paletti che condizionano, l'imprevedibilità di quella situazione. Allora, quello che avviene è reale o è finzionale o è preparato o è una messa in scena? Perché faccio questa domanda retorica? Perché attraverso cose di questo tipo noi ci siamo abituati ad avere un'idea infinitamente più confusa di cosa è reale e di cosa non è reale, al punto da non distinguerle più tanto bene, perché appunto la verità è che abbiamo tantissimi casi in cui le realtà sono ibride, diciamo così, in cui, non so, oggi, perché poi questa tendenza, ripeto, non è che si sia interrotta, i canali che oggi vengono più visti in televisione, la televisione è un mezzo che inizia ad essere vecchio perché appunto le nuove generazioni stanno su internet, però se c'è se ci sono dei canali che sono ancora in fase crescente e non più in fase calante, sono i cosiddetti canali di Real TV, dove andiamo oggi a vedere come funziona il mondo dei fornai. E quindi c'è la trasmissione sul mondo dei fornai, dico i fornai per dire un qualunque mestiere, salvo il fatto che il fornaio è un mestiere molto normale, mentre si cercano delle cose più marginali o più settoriali, in qualche modo eccezionali, ma che realmente esistono, con persone che effettivamente fanno quel lavoro lì, Real TV. Dunque, tutto questo ci dice quanto è cambiata la nostra idea di realtà e quanto ci siamo abituati a situazioni in cui per noi è molto difficile discriminare tra ciò che è reale e ciò che è finzionale. E reale e finzionale, vero e falso, sono andati molto spesso insieme nella nostra cultura occidentale. Cioè si ritiene vero ciò che è reale, è un'equazione che funziona nella nostra testa, che è connaturata al nostro modo di porci rispetto alla realtà. Quindi, avendo così indebolito l'idea di realtà, abbiamo gradualmente indebolito anche la nostra idea di verità. E lo abbiamo fatto tutti, ripeto, tutti siamo stati, non voglio dire vittime, voglio dire compartecipi di questa evoluzione qui. Ci sono, ed è anche quello di cui ora mi sto occupando, ci sono ad esempio dei centri di ricerca molto più in ambito anglosassone, ma appunto mi sto confrontando con loro, dei dipartimenti di giurisprudenza, di studi legali, che si occupano di capire, mettere a fuoco, analizzare quanto le fiction, le serie televisive hanno condizionato e cambiato la nostra idea di colpa, responsabilità, giudizio, cioè, e come questo ricada nei processi, perché appunto i processi poi sono fatti da persone che, come tutte le altre, stanno nel mondo. Questo per dire che c'è appunto un circuito da cui non possiamo uscire, tra i media, la vita, il nostro modo di pensare che ritorna nei media, ricade nella vita, in cui, ripeto, come è stato già detto, siamo immersi. Quindi la post-verità non è un'emergenza di oggi, è una evoluzione, la tappa di un'evoluzione che secondo me è iniziata già da qualche decennio e che ha cambiato e indebolito alcuni parametri. Fino a un certo punto ci siamo stati a nostro agio, diciamo così, senza problematizzare più di tanto, e adesso forse invece inizia anche un po' la fase del disagio. Sottolineo un altro punto che ha sempre a che fare con la televisione, ma appunto per evidenziare come i processi siano spesso processi lunghi. La televisione ci ha abituati a un'altra cosa, che inizialmente di nuovo abbiamo tutti salutato come una cosa o positiva o divertente. E ci ha abituati al fatto che tutti possono dire la propria, tutti hanno diritto a un microfono. E questo è iniziato in televisione, nel senso che è stato anche lì molto inizialmente molto strano, poi via via si è normalizzato sempre più il fatto che a parlare di determinate cose o a esprimere determinate potenzialità artistiche non fosse chi veramente era esperto in quella situazione, in quel campo dell'arte, in quel linguaggio artistico o in quell'ambito del sapere, ma chiunque in quanto cittadino, in quanto appunto persona che come tale ha diritto di espressione. Ora, io penso che ci sia un grande equivoco su questo diritto di espressione, che poi è anche uno dei, come dire, così, degli slogan un po' che da alcuni, anche alcuni politici vengono rivendicati. Certo che tutti abbiamo diritto di espressione, non c'è dubbio, ci mancherebbe. Però appunto ci sono poi delle arene e dei contesti in cui sarebbe importante convocare delle competenze, non il primo che capita perché tutti abbiamo diritto di espressione. E questo non significa assecondare dei poteri o assecondare delle gerarchie. Perché se parliamo di linguaggio, io sono una persona competente e quindi penso di essere più deputata a parlare di questi temi di uno che nella vita fa il cuoco. Se però invece sono una cosa di cucina, io non so niente, non so cucinare, quindi è meglio che non chiamate me. Per cui non è una questione di, come dire, di asservimento a dei poteri costituiti. I poteri sono molto locali e più che poteri, appunto, sono competenze molto locali. Allora, se ogni volta cercassimo di concentrarci su chi in quel campo ha delle competenze, queste competenze circolerebbero. Non ci sarebbero delle fissazioni, diciamo, dei privilegi sull'uno o sull'altro, ma avremmo delle persone competenti. Detto questo, è chiaro che anch'io posso dire la mia su come si fa, un buon arrosto perché c'è il diritto di espressione, però appunto probabilmente è meglio che non seguiate i miei consigli, ma seguiate i consigli di qualcun altro. Quindi su questo c'è stata una grandissima, c'è tuttora, non è che ci sia stata, c'è tuttora una grandissima, secondo me, operazione ideologica nel far passare il diritto di parola come una fonte di autorevolezza generalizzata. L'autorevolezza non è generalizzata, tutti possono parlare certamente, ma non tutte le voci sono uguali. E questo è uno dei problemi che appunto nel libro in più punti torna, perché in questo momento appunto in cui c'è grande confusione e in cui c'è anche grande allarmismo, l'impressione è che tutti possano sempre dire la propria allo stesso modo, e invece appunto ritengo che sia veramente fondamentale ricordarsi che ci sono delle competenze, che queste competenze appunto dovrebbero sempre essere rispettate. Ripeto, tutto questo è iniziato ed è stato fortissimamente sostenuto dalla televisione, che ci ha abituati a questo e ha reso normale il fatto che chiunque potesse parlare di qualunque cosa come rappresentante, come dire, della categoria genere umano, che però è una categoria un po' troppo ampia e inadeguata per questo genere di cose. Quindi i problemi che oggi ci troviamo ad affrontare, secondo me, partono da lontano e per cercare appunto di affrontarli dobbiamo può avere questa coscienza del fatto che partono da lontano e di ciò a cui ci siamo abituati. Poi è arrivato internet e ovviamente questo ha ulteriormente, come dire, aggravato la situazione perché Non c'è dubbio che, come dire, la falsificazione del vero c'è sempre stata a livello politico, c'è sempre stata la propaganda, qualunque potere politico ha creato delle sue versioni ufficiali che forzavano la realtà. Quindi forse, anzi, sicuramente qualcuno dice: beh, ma cosa c'è di nuovo? No, appunto, di nuovo secondo me ci sono molte cose e l'enorme cassa di risonanza e di potenzialità che internet offre non è un particolare da poco, perché tutti siamo di nuovo immersi in un mondo che funziona attraverso internet, quindi non ne possiamo prescindere, non è un problema di qualcuno, è il mondo in cui siamo immersi e non ha senso, come dire, essere apocalittici, per usare un'espressione celebre di un libro di Eco, perché questo è il mondo, in questa direzione andrà, per cui non è che possiamo pensare che sì, magari tra qualche anno è passata l'ondata dei social network. Difficile pensarlo, perché appunto i media evolvono in modo progressivo, si complessificano, ma non è che, come dire, a un certo punto si esauriscano, non è mai successo. Praticamente su nessun medium. Ci sono delle vere rivoluzioni, come nell'Ottocento c'è stata la rivoluzione industriale, beh, adesso siamo in un'altra rivoluzione. Ne dobbiamo prendere atto e dobbiamo capire di nuovo quali sono i problemi e quali sono le forme possibili di atteggiamento critico. Allora, quali sono, a mio avviso, i problemi e le specificità fondamentali che Internet offre? Allora, innanzitutto Internet è appunto una piazza di dimensioni mondiali, letteralmente, in cui ciascuno può avere diritto di parola. Questo, combinato con la cosa che dicevo prima, naturalmente è esplosivo, perché noi oggi parliamo di viralità. La viralità è qualcosa che si dà e che certamente si dà solo grazie a internet. Un tempo per diffondere le notizie e anche le falsificazioni, le versioni ufficiali false si diffondevano, certo, ma la velocità di questa diffusione era talmente lenta, impensabile per noi oggi, che nel frattempo si potevano inserire tante altre cose. Oggi le notizie si diffondono, diventano virali in pochi minuti ed essendo così veloci sono totalmente incontrollabili, mentre prima, nella lentezza dei processi di prima, come dire, si offrivano tante possibilità di controllo, di interferenza, perlomeno. Oggi questa velocizzazione enorme e questo orizzonte infinitamente più grande di qualsiasi orizzonte si potesse pensare fino a 20 anni fa cambia completamente la potenzialità e i rischi e l'enormità degli effetti di ciò che mettiamo online, di ciò che circola online. Quindi questa dimensione è appunto infinitamente più grande e la velocità con cui tutto lì circola è un elemento appunto assolutamente esplosivo. Ma la cosa, un'altra cosa assolutamente esplosiva su cui oggi anche gli studi sono abbastanza focalizzati è il meccanismo autoreferenziale che in realtà questo ambiente di internet favorisce. E qui spendo due parole perché forse non sono chiare le dinamiche, non sono chiare non per ragioni generazionali, perché forse non sono chiare neanche ai quindicenni che pure le praticano per altri problemi. Allora, quando si parla di internet, si parla oggi di bolle. Nel libro uso anche un'espressione che è un'espressione tecnica, che è quella di echo chamber, dove echo si intende la eco della voce che si ripete in quel senso, quindi camere in cui si producono degli effetti di eco. Così funziona internet. Perché? Allora, vi faccio un esempio molto banale per spiegarvi cosa si intende. Io naturalmente ho determinati gusti, determinati interessi, gusti di lettura, per cui normalmente, non so, vado su Amazon, compro certi libri oppure cerco informazioni su certi libri. Bene. Dopodiché ho determinati gusti in termini, non so, mi interessa l'architettura, quindi magari cerco, oppure mi interessa il cinema, mi piace andare al cinema, spesso cerco cosa c'è oggi o cerco delle recensioni. Mi interessano determinati temi di diritti, politica estera, è probabile quindi che nelle mie ricerche ogni tanto faccia delle ricerche su questi temi. Ovviamente tutto questo caratterizza il mio mondo, che è un mondo sicuramente in parte diverso dal suo, diverso da quello di ciascuno di voi, perché naturalmente, non so, io non ho figli, se avessi dei figli probabilmente cercherei delle cose legate anche al mondo dei miei figli. Se vivessi non a Milano, non tra Milano e Bologna, ma vivessi a Parigi, cercherei delle cose diverse. Insomma, ognuno in base alla propria vita, naturalmente ai propri gusti, fa in modo ricorrente delle ricerche. Bene, tutto questo in internet viene registrato, mappato. E cosa succede? Succede che ogni volta che io faccio una ricerca, il sistema di Google sa già quali sono i miei gusti, le mie preferenze, i miei interessi, perché ha memorizzato e tracciato le mie ricerche e quindi mi proporrà delle cose che sono assolutamente compatibili, corrispondenti alle mie usuali ricerche. Oppure vi faccio un altro esempio, ancora più banale se non inquietante, di quelli che a me capitano spesso. Mi sposto in città e uso Google Maps per il percorso perché devo andare in un indirizzo nuovo. Bene, quindi Google, io ho utilizzato una mappa, però comunque Google ha registrato il fatto che dunque io sono a Milano in questa posizione perché ho chiesto il percorso su come venire. Quindi con ogni probabilità, nei prossimi giorni, quando io farò delle ricerche, mi indirizzerà su cose legate alle api, ad ossetti, anche se io cerco altro. Però lui ha registrato che io sono passata di qui perché ho chiesto il percorso e che quindi questa cosa evidentemente rientra nella mia vita, nei miei interessi. E quindi se domani io faccio una ricerca su dei politici, probabilmente il primo nome che mi verrà fuori sarà Dossetti. Con questo cosa voglio sottolineare in un modo, un'esperienza banalissima, perché è quello che tutti noi facciamo. Non sto parlando di cose strane, sto parlando della quotidianità più banale. Che se domani io faccio una ricerca, non so, su qualunque tema politico e lui mi inizia a mettere in primo piano Dossetti, io probabilmente andrò a leggere qualcosa su Dossetti, mi ci ritroverò e quindi, come dire, andrò ad espandere un po' qualcosa legato a quello. Cioè si produrrà un rafforzamento di qualcosa che io ho già frequentato, che in qualche modo ho già incrociato nella mia vita. Come Così come il mio sistema di ricerca, non so, sa che a me piacciono i romanzi americani, se cerco un libro mi metterà in primo piano i romanzi americani, mentre non mi segnalerà i romanzi francesi. E quindi io mi orienterò sempre di più sui romanzi americani. E i romanzi francesi saranno sempre più marginali, non mi verranno segnalati, quindi non mi verranno in mente. Il mio computer, per computer intendo il sistema che posso avere anche sul telefonino, su qualunque cosa io utilizzi, sa che più o meno mi interessano, questioni legate alle ONG, mi offrirà sempre o comunque in modo frequente argomenti relativi a questo, non facendomi leggere tutta una serie di altre cose che invece riguardano altro. Questo meccanismo cosa produce? Produce appunto un rafforzamento della propria, dei propri gusti, delle proprie opinioni, delle proprie posizioni, in senso lato, dalle posizioni politiche ai gusti, ai consumi. È chiaro che non è coercitivo. Se io oggi voglio poi cercare una cosa che invece ha a che fare con la Lega anziché con Dossetti, certo che lo posso fare, non è mica un sistema chiuso. Però i suggerimenti che mi verranno dati saranno coerenti con quello che io ho fatto stamattina, con il luogo in cui sono venuta stamattina. E quindi è un sistema che per sua natura influenza, condiziona nella direzione del rafforzamento delle proprie posizioni, dei propri gusti, ripeto, del proprio posizionamento. Se questo funziona su Google, su quelli che si definiscono social network, è ancora più esaltato, perché se io sono su Facebook io ricevo giornalmente tantissime delle cose che leggo, come succederà a molte specie più o meno della mia età, le leggo su sollecitazioni di Facebook. I miei amici, chi mette un articolo, chi mette un link, chi mi inoltra un'altra notizia, insomma, io continuamente sono stimolata dai miei amici a osservare, a leggere delle cose del mondo, ma sono stimolata dai miei amici, perché quelli che sono su Facebook con me sono i miei amici. Ora, è vero che la categoria di amicizia su Facebook è una cosa un po' diversa da quella che usiamo nella realtà, però diciamo che come minimo sono persone di solito con cui io condivido, di nuovo, dei gusti, degli interessi. Io non ho tra i miei amici dei membri di Casa Pound, ho delle persone con livelli diversi di intimità, diciamo, che però appunto condividono il mio stesso universo di valori, di credenze, di interessi. Quindi quello che mi viene dai miei amici sarà sempre molto simile a ciò che fa parte del mio universo. Di nuovo, produrrà dei rafforzamenti, non produrrà delle reali aperture sull'altro. E dico altro in modo generico, il mio altro può essere Casa Pound, però questo vale anche ovviamente nell'altro caso, quindi chi è Casa Pound non avrà me tra i suoi amici e non leggerà cose che appunto io potrei sollecitare. Quindi ciascuno vive in una sua bolla, per questo si parla di bolle, per questo si parla di echo chamber. Cioè il meccanismo di internet, per come è fatto oggi, per il progresso che la tecnologia ha creato, è basato su quella che si chiama profilazione. Noi appunto siamo seguiti, mappati nei nostri interessi e quindi fondamentalmente gli stimoli che riceviamo sono commisurati a noi, mappati su di noi. non ci viene offerto qualcosa che ci sia lontano, che ci sia estraneo. Il meccanismo di internet quindi è un meccanismo che conduce per la sua grammatica, ripeto, alla radicalizzazione. Noi oggi siamo abituati a usare questo termine solo per il terrorismo e si parla di radicalizzazione in internet. Dovremmo tutti essere più consapevoli che ciascuno di noi che usa internet perlomeno in modo consueto, cioè che ha continuamente un telefonino cui è esposto e con cui ha un atteggiamento attivo, tutti siamo immersi in una logica di radicalizzazione delle nostre posizioni. E questo ha moltissimo a che fare, secondo me, con appunto il fenomeno e il problema della post-verità. Perché il problema della post-verità non è che la verità non esiste più, al contrario. Il problema della post-verità è che esistono tantissime verità, che le verità si sono moltiplicate perché qualunque soggetto sostiene di dire la verità. Ciascuno rivendica la propria posizione come quella giusta, quella vera. E questo è fortemente facilitato dalla logica di radicalizzazione che dicevo prima, perché io nel mio gruppo ho sempre ragione, la pensano come me. Quindi è un meccanismo che alimenta la convinzione, ma è un meccanismo assolutamente autoreferenziale, perché si sta dentro comunità che sono delle comunità di simili, non delle comunità in cui c'è una reale apertura. E questa è una cosa di cui appunto bisogna prendere coscienza. Io sono molto, se c'è una cosa che veramente mi fa mi fa arrabbiare, nel senso che mi provoca proprio un atteggiamento di grande sconforto e di grande un po' indignazione, che nelle scuole non ci sia un'educazione a tutto questo. Cioè, i media sono il mondo in cui viviamo, una dimensione del mondo in cui viviamo, una dimensione ineliminabile. Vanno gestiti, analizzati, bisogna avere un atteggiamento critico. Ora, per decenni, ma tuttora, è circolata la favola del fatto che internet ci mette in collegamento col mondo. Vero, ma è ora che inizi anche a circolare la verità che internet funziona soprattutto attraverso la creazione di comunità che sono piuttosto impermeabili. E questo, questo mi dà l'occasione per rispondere all'ultima domanda e sollecitazione che mi è stata fatta. Appunto, si diceva Lyotard, a proposito del postmoderno, di fronte alla fine delle grandi narrazioni e alla fine delle cosiddette metanarrazioni, constata la necessità di saper tollerare, imparare a tollerare l'incommensurabile. Ecco, io su questo sono piuttosto negativa e pessimista. Io non credo che sappiamo gestire, tollerare l'incommensurabile, e quel grande mondo di internet ce ne dà un po' la prova concreta, perché di fronte alla potenzialità infinita che effettivamente internet offre, cosa è successo? È successo che si sono create le microcomunità, le bolle, che si sono costruiti dei mondi, degli universi richiusi su se stessi, in cui tutta la potenzialità di internet, che pure c'è, in realtà non viene utilizzata più di tanto, perché la gestione appunto di ciò che è smisurato di fatto è molto difficile, se non impossibile. dal mio punto di vista è impossibile, siamo capaci proprio cognitivamente di gestire solo dei mondi delimitati. E quindi poi ce li delimitiamo come possiamo, come crediamo, e appunto l'illimitato, l'incommensurabile resta un ideale fuori portata. E quindi secondo me la cosa più auspicabile è la consapevolezza di vivere ciascuno dentro una propria bolla, perché con questa consapevolezza io posso un po' forzare delle aperture. E appunto ogni tanto mi capita di sentire dei miei amici o anche familiari, insomma delle persone vicine che non so, mi dicono: ma perché leggi quel giornale? Da quando leggi quel giornale? E io gli rispondo: non lo compro tutti i giorni, ma ogni tanto lo compro per vedere qualcosa, leggere qualcosa o qualcuno con cui non sono d'accordo, per capire che argomenti usano. Il 1º ottobre mi sono data un tempo di 2 mesi, quindi sta per finire per fortuna, sto monitorando tutti i Twitter che Salvini fa. Normalmente non leggerei i Twitter di Salvini, però a un certo punto mi sono detta: beh, comunque è il nostro ministro dell'interno e vice premier. Comunque tutti dicono che su quel canale costruisce moltissimo consenso. Andiamo a vedere cosa fa, cerchiamo di capire quali sono i punti dell'altro. Quello che voglio dire è che appunto io non pretendo di gestire l'incommensurabile, però siccome so che sono come tutti gli altri dentro la mia bolla ed è molto facile essere d'accordo con i miei colleghi, con i miei amici, siamo già d'accordo in partenza, posso forzare un po' appunto i miei stessi confini, la mia stessa bolla, e questo lo possiamo fare tutti, senza la pretesa di appunto gestire l'incommensurabile, ma con così l'esercizio utile di aprirci un po' al confronto con un'altra prospettiva, anche per avere degli argomenti migliori. Quindi tutto questo per dire che non siamo arrivati a questo punto per caso o all'improvviso, ci siamo arrivati lungo una evoluzione progressiva che ha reso normale per tutti noi una serie di cose. Non è un momento, un fenomeno come quello del passato, perché in questo momento viviamo in un mondo in cui la rete è fondamentale e questo cambia la grammatica di tutto, ripeto. Nel momento in cui sono state introdotte le macchine nell'Ottocento, c'è chi ha cercato di distruggerle, però poi è finita lì perché le macchine ormai c'erano e quindi il mondo si deve ristrutturare, riorganizzare, assumendo al suo interno quella novità tecnologica dirompente. La novità dirompente di Internet c'è, la dobbiamo inserire nel nostro mondo, appunto, e imparare a gestirla. In tutto questo, appunto, cosa diventa la verità, cosa può essere? E appunto nel terzo capitolo di questo libro cerco di, come dire, evidenziare delle dimensioni che hanno più a che fare con la filosofia e con l'epistemologia della conoscenza, e un punto fondamentale è quello che è stato già detto: noi normalmente, nel senso che secoli di filosofia ci hanno abituato a considerare del tutto normale, l'idea che la verità sia corrispondenza ai fatti, cioè c'è un fatto, c'è uno stato di realtà, io faccio un discorso vero quando faccio un discorso che corrisponde a quello stato di realtà. Ora, io non credo affatto a questo tipo di logica e penso che sia un'altra delle cose che dovremmo cercare di problematizzare. E non ci credo prima che per, come dire, per delle assunzioni epistemologiche, filosofiche, non ci credo innanzitutto per un problema empirico, però insomma il livello empirico non è un livello da cui ci possiamo esimere. Noi non abbiamo praticamente mai, o quasi mai, accesso alla realtà. Pensate a tutto ciò che riguarda il mondo dell'informazione, che poi è quello che ci interessa, nel senso che al di là delle vicende quotidiane che ci capitano direttamente, poi ciò che fa la realtà sono le notizie che ascoltiamo, che leggiamo, gli eventi, eccetera, eccetera. Noi di quelle cose lì non sappiamo assolutamente niente, abbiamo una serie di discorsi che ce lo riferiscono, per cui abbiamo un giornale, un altro giornale, un telegiornale, un amico, un collega, un sito web, abbiamo una serie di voci che ci raccontano quella cosa lì a cui noi non abbiamo accesso e a cui quasi nessuno ha accesso, perché veramente ciò che avviene, cioè bisognerebbe essere sempre lì, ma non funziona così, non funziona così la vita, non funziona così il mondo. Non parliamo poi di come dire, questioni più complesse ma altrettanto cruciali, ad esempio tutto il discorso scientifico sulla medicina. Noi non è che abbiamo una diretta esperienza come dire, di come funzionano le mutazioni cellulari, eccetera, eccetera. Abbiamo una serie di discorsi, voci che ci raccontano che va in un certo modo e di conseguenza suggeriscono determinati atteggiamenti, soluzioni, terapie. Cioè, noi se ci fermiamo un secondo a pensarci, non abbiamo mai accesso alla realtà. Abbiamo sempre accesso a dei discorsi. E sono i discorsi che fanno il mondo. So che dico una cosa molto radicale, che è quella che come dire, fa scatenare dei filosofi che hanno punti di vista diversi. Però vi faccio riflettere solo su una cosa, anche questa molto banale. I fatti sono il participio passato di fare, cioè i fatti si fanno, non sono una roba che sta lì calata dal cielo come meteorite. I fatti sono il risultato di qualcosa. Questo qualcosa è estremamente complesso, nel senso che il qualcosa è fatto da persone con determinate intenzioni, progetti, competenze, strumentazioni, mezzi di ogni tipo. Però è l'esito di una rete di elementi, sempre, qualunque realtà. Cioè, la realtà non è data come tale. La realtà si produce e si produce in una dimensione che è sociale e che è variabile a seconda dei tempi, perché ad esempio i mezzi di produzione, come si sarebbe detto un tempo, sono quanto di più storico ci sia, ma condizionano tutto. Quindi in questo senso dico, non dimentichiamoci che i fatti sono dei prodotti di pratiche. Quindi anche questo livello che noi metteremmo come quello oggettivo, inattaccabile, che dovrebbe essere il parametro di tutto il resto, in realtà è l'esito, a sua volta, di una serie di pratiche. Quindi a me interessa molto di più interrogarmi su quelle pratiche che hanno portato a quelle identità, a quelle realtà, perché quelle realtà, ripeto, non sono nate così per volere, per emanazione di qualcosa o di qualcuno, sono state prodotte e prodotte dentro determinati circuiti, contesti. Allora, questo atteggiamento epistemologico sposta completamente, come dire, non consente più di ragionare in termini di corrispondenza e ci fa riflettere su quanto siano, come dire, determinanti i discorsi, nel senso proprio di parole, che usiamo per costruire la realtà. Vi faccio un esempio che non è mio, ma che è secondo me estremamente efficace. Uno studioso che si chiama Latour, un sociologo che qui cito, tra l'altro lo cito per certe cose, nel senso che non è che sia pienamente convinta di tutto il suo pensiero, però su questo sono molto d'accordo con lui. Allora, lui ad esempio porta questo esempio, scusate la ripetizione, dice: a un certo punto, pochi anni fa, in Cina c'è stato un problema enorme, che è stato un problema politico, su come gestire, diciamo così, in termini di politiche, un problema ecologico legato a una nebbiolina che si era diffusa e che si era diffusa in una quantità molto più percepibile di prima in tutta una zona urbanizzata della Cina, e quindi una serie appunto di soggetti, di persone hanno, diciamo, classificato questo problema come un problema di inquinamento, dicendo che quella cosa lì era, diciamo, un fenomeno di smog. Uso questa parola per dire una cosa che per noi è direttamente legata all'inquinamento. E ovviamente questa constatazione comportava una serie di provvedimenti politici anche molto rilevanti, nel senso chiudere o regolare determinate produzioni industriali. Insomma, era una cosa che chiamava lo Stato a prendere dei provvedimenti anche piuttosto impopolari. Tutta l'opposizione, diciamo, è stata basata sulla diversa classificazione di quella roba lì, che non era smog ma era nebbia. Ovviamente c'erano delle parole cinesi che non saprei minimamente riprodurre, però insomma la diatriba era su questo: è nebbia o è smog? Perché se io lo definisco smog, allora ne derivano quasi necessariamente tutta una serie di provvedimenti politici sulle politiche industriali. Se invece nebbia, è un fenomeno naturale che si è dato per congiunture varie che appunto non sono imputabili di responsabilità umane. Il fenomeno era lo stesso, cioè non è che si stesse dicendo che non c'era il fatto, non c'era quella roba lì che crea, non so, le goccioline e il grigiore. Quella roba lì, uso volutamente questa espressione, c'era per entrambi, c'era per tutti. Però un conto se io dico che quella è nebbia, un conto se dico che quella è smog. Sarebbero due fatti diversi che come tali hanno conseguenze completamente diverse. E questa cosa delle conseguenze non è una cosa da poco. Ci sono teorie filosofiche del linguaggio, in particolare quella di un filosofo che si chiama Peirce, che si basa proprio su questo e dice: il significato delle parole e anche nelle conseguenze che produce. Nelle conseguenze non in senso, come dire, individuale, soggettivo, ma nelle conseguenze sociali che produce.